Allora, prima di tutto voglio dirvi che sono molto contento di tornare a celebrare con voi, anche con qualche piccolo accorgimento tecnico, diciamo così, però insomma è una grande gioia perché il posto di un pastore è in mezzo alla sua gente, naturalmente. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere perché la parola di Dio di oggi è abbondante, ci stimola con tanti temi, con tanti argomenti, e quindi cerchiamo di andare subito al nocciolo della questione. Le tre parole che abbiamo ascoltato, il brano del profeta Isaia, il brano di San Paolo e il brano del Vangelo, ci raccontano effettivamente tre storie di vocazione. Vediamo la chiamata del profeta Isaia, Paolo, parlando della resurrezione di Cristo, in qualche modo rievoca la sua esperienza di chiamata, e nel Vangelo viene raccontata la chiamata di Pietro. Allora, questo ci consente oggi di parlare di un tema molto importante, che è il tema proprio della vocazione, il tema della chiamata. Attenzione, perché il tema della vocazione non riguarda soltanto i preti e le suore. Tutti i cristiani sono chiamati. Noi siamo cristiani per chiamata, si è nella Chiesa per chiamata. Il nome stesso, la parola stessa lo dice. La parola Chiesa viene dalla parola greca ecclesia, che vuol dire per l'appunto convocazione, indica un'assemblea che è stata convocata. Allora, se uno di voi fosse qui senza aver ricevuto la chiamata di Dio, sarebbe come uno che si è imbucato a una festa, che sta qui senza avere un invito. Attenzione, perché questa roba non è per niente scontata. Cioè, il fatto che si stia nella Chiesa per vocazione, per rispondere a una chiamata, non è per niente scontato. È qualcosa che, anzi, al contrario, dobbiamo continuamente mettere al centro della nostra attenzione. Perché? Perché l'unico motivo valido per essere nella Chiesa è aver sentito la chiamata di Dio, aver sentito la sua voce che si rivolge a noi, proprio a noi, personalmente, individualmente a noi. Solo se abbiamo ricevuto l'invito alla festa possiamo legittimamente entrare alla festa. E non è scontato. Mi spiego meglio. Ci sono persone che partecipano alla Chiesa, ci sono persone che vengono a messa, ci sono persone che portano il nome di cristiani quasi come se fosse una cosa che hanno ereditato dal padre e dalla madre. Sapeste quante volte mi succede questa cosa? Persone che vengono da me e io dico: ma veramente io non ti conosco, non ti ho mai visto. Cioè, come non mi conosci? Mia madre sta in chiesa tutti i giorni. Tua madre la conosco, te non ti ho mai visto. È interessante questa cosa, Cioè, la fede non è una cosa che si eredita. La partecipazione alla Chiesa non avviene per tradizione, non avviene perché in qualche maniera si continua a fare come si è sempre fatto. La fede è un fatto eminentemente personale, è la risposta a una chiamata, è la risposta a un invito. Uno sente la voce di Dio e, poiché ha sentito la voce di Dio, si mette in cammino. Quindi, se non avete sentito la voce di Dio, attenzione, attenzione, vuol dire che non avete titolo per essere qui. E la differenza si vede, sapete? La differenza si vede nel momento della prova. Quando la fede comincia a costare, quando le scelte cristiane cominciano a diventare pesanti, controcorrente, solo chi ha sentito la chiamata rimane. Chi invece sta nella Chiesa per altre ragioni, allora cerca sempre il compromesso, cerca di adattarsi, cerca più o meno di barcamenarsi un po' a Gesù e un po' al mondo. Chi sta nella Chiesa perché ha risposto ad una vocazione, ci sta perché è mosso da una grande passione, da un grande amore per Cristo. Chi invece sta nella Chiesa per abitudine o per tradizione, ci sta così, tanto per, ma potrebbe essere benissimo anche da un'altra parte. Quindi capite bene che la differenza è importante, e come. Nella Chiesa si sta per vocazione. Detto questo, allora, vediamo anche un po' meglio che cosa significa questa vocazione. Che cosa vuol dire proprio la parola vocazione? Perché le letture di oggi ci offrono un esempio molto interessante di tutti gli elementi, cioè, che costituiscono l'esperienza di una vocazione. Perché certo non vi aspetterete che il Signore Dio vi chiama al telefono per dirvi: ehi, sono qui, che cosa intendi fare? Ah no, aspetta, ho capito, è per questo che tenete il cellulare acceso a messa, perché aspettate che il Signore vi chiami. No, no, non funziona così. Potete anche spegnerlo, fidatevi, non userà il cellulare per chiamarci. Allora, e invece com'è che ci chiama il Signore? Cosa fa il Signore per chiamarci? Vediamo un po' la dinamica. Isaia e anche Pietro, stessa dinamica. All'inizio della vocazione c'è una forte esperienza di Dio. Isaia ce l'ha avuta mentre stava pregando nel Tempio e ha avuto una visione di Dio addirittura. Pietro ce l'ha avuta in una maniera più banale, più semplice. Stava pescando, è arrivato questo predicatore, questo Gesù, che lui non aveva mai sentito nominare, gli ha chiesto in prestito la sua barca e si è messo a predicare. Ed evidentemente la parola della predicazione di Gesù deve essere stata tanto forte da scuotere nel profondo quest'uomo, perché poi lo vedremo dopo, gli ha ribaltato tutte le sue convinzioni, lo vedremo tra un attimo. Però quello che mi interessa dire adesso è che all'inizio della chiamata di Dio c'è sempre un'esperienza di preghiera nel caso di Isaia, l'esperienza di un ascolto, dell'ascolto di una omelia di Gesù nel caso invece di Pietro. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è questa: andare indietro con la memoria e chiederci: qual è la mia esperienza di Dio? Quando è il momento in cui io ho sentito che Dio mi chiamava e mi parlava personalmente in quel fatto, in quell'avvenimento, da cui mi sono sentito toccato personalmente? Individualmente, quasi come se fossi stato chiamato per nome? Questo è sempre, se non c'è questo non c'è vocazione. La vocazione è sempre un fatto intrinsecamente personale, eminentemente personale, perché ci deve coinvolgere nel profondo, nell'intimo. La seconda cosa interessante è che di fronte a questo fatto, di fronte a questo avvenimento, noi avvertiamo una sproporzione. Una sproporzione tra l'assoluto di Dio e la nostra piccolezza, la nostra povertà. È quello che dice Isaia quando dice: ahimè, le mie labbra sono impure. È quello che dice Pietro quando dice: Signore, allontanati da me che sono un peccatore. Ora, io vi dico francamente che sono un po' preoccupato per questo, perché non vedo tante volte questo senso di sproporzione, che è il senso cioè della nostra piccolezza davanti a Dio, o se preferite il senso della maestà di Dio, il senso della trascendenza di Dio, il senso della magnificenza di Dio. Anche qui questo è un elemento essenziale di una vocazione, perché altrimenti la fede, senza questo senso della magnificenza di Dio, è soltanto un senso morale, capite? Senza questo senso della trascendenza, dell'assoluto, la fede è semplicemente due o tre regolette di comportamento, anche un po' noiose, diciamoci la verità. Devo dire che qualche volta trovo che ci siano grossi sbagli anche nel modo di predicare della Chiesa. Tanti preti sembra che si debbano preoccupare di rendere Gesù simpatico e quindi hanno trasformato Gesù in una specie di bonaccione, nell'amico della porta accanto, l'amico Gesù. Mi ricordo quando ero in oratorio, ci hanno rotto le scatole all'infinito con l'amico Gesù, che è un disastro dal punto di vista religioso, perché toglie a Dio precisamente il senso della trascendenza, toglie a Dio precisamente il senso dell'assoluto. È vero che Dio che Gesù è un mio amico, è verissimo, ma molto prima e molto di più che essere mio amico è Dio. E l'avventura, il prodigio, la cosa straordinaria consiste proprio nel fatto che Dio è mio amico. Ma io non capisco questo se non capisco cosa vuol dire Dio, capite? Cos'è un amico lo so, quello che non capisco è quello che ho bisogno di capire per capire quanto, per comprendere quanto sia grande questa verità, è Dio, cioè appunto l'assoluto e il trascendente. In parte questo deriva anche dal fatto che abbiamo delle liturgie che sono veramente brutte, perché è la liturgia che ci dà il senso del trascendente di Dio, è la preghiera, è il tempo speso davanti a Gesù Eucaristia, è il silenzio interiore che noi facciamo, è un insieme di cose che ci dà il senso della trascendenza. Però, insisto, senza di questo non c'è vocazione cristiana. La vocazione significa una forte esperienza di Dio, una forte esperienza del trascendente, il senso della sproporzione tra noi e Lui. Quel qualcosa che ci porta come distinto ad aver paura e a tirarci indietro, come Isaia che dice: ahimè, sono perduto perché sono un peccatore, come Pietro che dice addirittura, a Gesù dice addirittura: allontanati da me. Non perché, ma perché ha paura di confrontarsi con questo Dio santo, con questo Dio infinito. Poi c'è un terzo elemento essenziale della vocazione, un terzo elemento essenziale della chiamata, ed è il cambiamento di vita. Nel caso di Isaia, questo cambiamento di vita si esprime in questo simbolo dell'angelo di fuoco, i serafini sono esseri di fuoco, che tocca le sue labbra con un carbone ardente. Quale fosse il peccato di Isaia noi non lo sappiamo, però se lui dice le mie labbra sono impure, i peccati che si fanno con le labbra sono quelli che conosciamo bene, il pettegolezzo, la maldicenza, la bugia, e sarà stato questo il peccato, il peccato che si fa con le labbra è questo. E il Signore lo purifica, lo cambia. Anche Pietro ha la sua vita cambiata. Quando dice: Signore, abbiamo lavorato tutta la notte e non abbiamo preso niente, ma sulla tua parola getterò le reti. È interessante, sulla tua parola. Perché è interessante? Perché Pietro era un pescatore, sapeva quello che diceva, e mica si va a pesca a mezzogiorno, La pesca si fa al mattino, è quello il momento che si prendono i pesci, al mattino presto, all'alba. E lui risponde: abbiamo lavorato tutta la notte, Gesù, non abbiamo preso niente. Come se gli dicesse: oh, tu fai il falegname, io faccio il pescatore, vuoi venire da me a dirmi come si fa a pescare? Parla la competenza di Gesù, capite? Parla la sua intelligenza, la sua capacità umana. Ma sulla tua parola getterò le reti. Ecco qui, Pietro mette da parte la sua competenza, mette da parte la sua intelligenza e si fida. E questo è un passaggio fondamentale nella sua storia e nella sua vita. Perché? Perché è il momento in cui l'uomo capisce che non deve contare su se stesso, non deve fare affidamento sulle sue capacità, non deve fare affidamento sui suoi mezzi. Ma sulla potenza dello Spirito Santo. San Paolo dirà una cosa del genere quando dirà, io sono venuto ad annunciarvi il Vangelo in debolezza, perché attraverso la mia debolezza risaltasse la forza, la potenza di Dio. Ecco allora un altro elemento essenziale della vocazione, il cambiamento di vita. Dunque abbiamo detto, la chiamata di Dio è un incontro personale con il Dio trascendente che ci cambia la vita. Ultimo punto è l'esperienza di Isaia, ce lo racconta benissimo. Isaia sente questa voce di Dio che dice: chi manderò? Chi andrà per noi? È come se si rendesse conto dell'immenso bisogno che c'è in questo mondo, che è un bisogno di sicurezza, che è un bisogno di verità, che è un bisogno di amore, che è un bisogno di Vangelo, che è un bisogno di Dio, che è un bisogno di allegria, di gioia, di vita, di bellezza. E Isaia si sente toccato da questa esperienza, dall'esperienza cioè del bisogno enorme da cui siamo circondati. E allora dice: eccomi, manda me. Pietro è un po' più lento a capire, eh? Gesù gli deve fare i disegnini per spiegarlo. E quindi gli fa fare questa esperienza appunto della pesca miracolosa per poi dirgli: ti farò pescatore di uomini. Tu diventerai quello che annuncia il Vangelo. C'è un elemento in comune naturalmente, che è questo: la chiamata di Dio ci rende tutti profeti. Noi, tutti noi che siamo nella Chiesa, siamo profeti. Cosa vuol dire che siamo profeti? Non che prediciamo il futuro naturalmente, eh? Questo è un senso della parola profeta che non ci riguarda e che è anche illegittimo tra l'altro. La parola profeta viene dal greco profemi, significa parlare a nome di un altro. Dunque il profeta non è colui che prevede il futuro, il profeta è colui che parla a nome di Dio, colui che dice le parole di Dio, colui che afferma la verità di Dio, anche a costo di un sacrificio personale importante. Abbiamo sentito la domenica scorsa Geremia, no? Il profeta, il Dio che diceva al profeta Geremia: ti faranno guerra, tutto il paese, tu sarai contro i re, contro tutto il paese, ma non devi avere paura, perché io sarò con te. Allora, l'esperienza del profeta è questa, l'esperienza di una parola che ci ha totalmente riempito, totalmente invaso, totalmente conquistato, una parola che noi non possiamo più tenere per noi stessi, una parola che diventa giudizio sulla realtà, una parola che diventa giudizio sul mondo, non perché noi giudichiamo gli altri, ma perché è la parola di Dio che giudica il mondo. E lo dice il Vangelo, eh? Lo stesso Gesù che dice non giudicate, agli apostoli dice: voi giudicherete il mondo. E allora come si mettono d'accordo le due cose? Perché non siamo noi a giudicare, è la parola di Dio che portiamo dentro di noi che giudica. Capite la differenza? La parola di Dio che dice al mondo la verità su di sé. Provate. Provate a dire la parola di Dio nelle vostre famiglie, provate a dire la parola di Dio nelle riunioni dei vostri condomini, provate a dire la parola di Dio sul posto di lavoro, provate a dire la parola di Dio in tutti i contesti in cui vi trovate, anche al bar quando chiacchierate con gli amici. Non nel senso che dovete citare la Bibbia a memoria, eh? Dire la parola di Dio non significa questo. Dire la parola di Dio significa dire quello che Dio dice su quella situazione. E non è una questione di sapere la Bibbia a memoria come fanno i testimoni di Geova. ma è questione di avere la propria intelligenza trapanata dalla Bibbia, imbevuta come un biscotto inzuppato nel latte, avere la propria intelligenza inzuppata nella parola di Dio. Allora tutte le cose che diciamo diventano parola di Dio. E se parliamo del tempo che fa, stiamo dicendo parola di Dio. E se parliamo della Roma, stiamo dicendo parola di Dio. Non ci dobbiamo nemmeno sforzare di farlo, perché tutta la nostra intelligenza è imbevuta di parola di Dio. È l'esperienza di Isaia, è l'esperienza di Abramo, di Pietro. Allora vedete, adesso si comincia a capire molto meglio che cosa significa vocazione, che cosa significa chiamata. Un'esperienza personale del Dio assoluto, trascendente, che ci cambia la vita e ci manda in una missione. Solo quando ci sono questi quattro elementi possiamo dire di aver sentito la chiamata di Dio. E questo è il fondamento dell'essere Chiesa, capite? La ragione legittima per cui noi siamo qui. E allora che cosa dobbiamo fare adesso? Io voglio sperare che tutti voi che siete qui abbiate sentito la chiamata di Dio nella vostra vita. Voglio sperare che tutti voi che siete qui abbiate dentro il cuore questo fuoco, questa passione che ho descritto. Ma se non fosse così, allora vi esorto con tutto il cuore a chiederlo. Perché in realtà, se voi non avete ricevuto la chiamata di Dio, non è perché Dio non vi ha chiamato, ma perché voi, quando Lui vi ha chiamato, non eravate in casa. Succede spesso così, eh? Qualcuno ci telefona e noi siamo da un'altra parte e non sentiamo la telefonata. Ci scrive una lettera e non la riceviamo. Per sentire la chiamata di Dio bisogna essere in casa. Cioè bisogna essere dentro se stessi, bisogna essere consapevoli di sé, riflettere sulla propria vita, non stare nella vita come dei pesci che galleggiano sempre alla superficie. No, no, nuotare, prendere il largo, come dice Gesù a Pietro. Allora, se non avete ancora sentito la chiamata di Dio, con tutta probabilità è perché non siete in casa. Quindi il mio invito è a rientrare in voi stessi per ascoltare questa voce che ci sta chiamando, tutti. Mercoledì, sapete, inizia il tempo della Quaresima. Il tempo della Quaresima è un tempo formidabile in cui fare proprio questa esperienza del rientrare in se stessi. Tutto quello che viene fatto dalla Chiesa nella Quaresima è finalizzato a questo rientrare in sé. Quindi è veramente l'occasione buona perché possiamo prendere coscienza della chiamata di Dio e fare questo movimento in quattro passi. Incontrare personalmente il Dio assoluto che ci fa cambiare, che cambia la nostra vita e ci manda in una missione. Possa veramente questo accadere per tutti noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,